שלום, אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם את המאמר מהות הדת ומטרתה. אנחנו בעמוד 401, הגענו לכותרת.
Stiamo leggendo da Kabbalah per il principiante, pagina 56. L'articolo è l'essenza della religione e il suo scopo. Il sottotitolo è sviluppo cosciente e sviluppo incosciente. Potete fare domande dal vivo su KTV, le domande selezionate saranno trasmesse dal vivo. Articolo essenza della religione e il suo scopo, pagina 56. Lo sviluppo cosciente e lo sviluppo incosciente, Rav. Il titolo è molto chiaro, no? Che sia che noi ci sviluppiamo in maniera cosciente, cioè che comprendiamo e che partecipiamo in questo in una certa misura, oppure in maniera incosciente come l'inanimato vegetativo animato. E noi, al di là del fatto che veniamo chiamati uomini, noi non sappiamo dove ci sviluppiamo, ci troviamo in questo mondo qui, e non sappiamo se ci sviluppiamo in modo cosciente o incosciente, cioè al di sotto della ragione, e nemmeno uno vuole sapere come vuole svilupparsi né perché. Ognuno pensa che lui può determinare come il mondo si sviluppa. Votiamo per i governi che ci dicono dove ci dobbiamo sviluppare, in quale modo, così, e verso quale direzione. Questo è una di quelle tali stupidaggini che nemmeno le bestie ce l'hanno. Com'è che un uomo è così tanto saggio, la perla della creazione? Cos'è che ha conseguito che lui per se stesso sa il futuro e sa dove svilupparsi? Bene, perlomeno qualche volta, diciamo così, che può sapere 1000 anni avanti, diciamo, allora può dire: bene, io penso che magari dobbiamo arrivare a un tale punto, ma lui non sa che cosa avrà il prossimo momento. Quindi com'è che può essere che, senza sapere queste leggi della creazione, che noi pensiamo che possiamo determinare qualcosa su noi stessi? Sì, noi ci sviluppiamo in maniera cosciente se facciamo così, perché è chiaro che questa forma di sviluppo che abbiamo adesso è corrotta, perché qui noi includiamo la nostra mente nel luogo dove siamo come animali, e quindi questo è tutto. Però quando noi cominciamo dal Medioevo in avanti, diciamo così, a determinare la nostra forma di sviluppo con la politica, con la tecnologia, prima di questo realmente non era proprio il caso. Le persone semplicemente vivevano, esistevano, c'erano dei re, non c'era forma né piani di sviluppo. Però oggigiorno migliaia di persone si siedono e pensano. Così che il problema è che noi ci sviluppiamo in maniera cosciente, con ragione, tutte che si contraddicono una con l'altra. Questa è la forma del nostro mondo. Vediamo cosa ci dice quell'articolo. Sviluppo cosciente e sviluppo incosciente. Bisogna tenere in conto che ci sono due forze che servono per spingerci a scendere per i gradini della scala menzionata, fino a che conseguiamo il suo estremo nel cielo, che è il punto determinato dell'equivalenza di forma con il creatore. La differenza tra queste due forze è che la prima, alla quale ci riferiamo come il percorso della sofferenza oppure il percorso della Torah, ci spinge da dietro, e da questo cammino deriva la filosofia della moralità, che è chiamata etica, che è basata in una conoscenza empirica, cioè l'analisi della intelligenza pratica, la cui essenza è solo un riassunto dei dati visibili che risultano dal nucleo dell'egoismo. Tutti questi esperimenti arrivano fino a noi per casualità, cioè non come risultato di una scelta cosciente, anche se certamente ci conducono verso il suo scopo, dato che l'immagine del male va crescendo e chiarendosi ai nostri sensi, e nella misura nella quale riconosciamo i suoi danni, il suo danno, ci distanziamo da lui e ascendiamo a un gradino più elevato nella scala. La seconda forza ci spinge coscientemente, cioè per la nostra propria scelta. questa forza ci attrae da davanti e ci riferiamo a questa come il percorso della Torah e le mitzvot. Nell'osservare la Torah e le mitzvot con lo scopo di compiacere il nostro Creatore si sviluppa rapidamente in noi questo senso del riconoscimento del male, così come abbiamo mostrato nell'articolo Matan Torah. E qui questo è dove ci beneficiamo doppiamente. A. Non dobbiamo aspettare che le esperienze personali della nostra vita ci spingano da dietro, il cui incentivo si misura solamente secondo il grado di agonia e distruzione. Al contrario, attraverso della delicatezza sottile che sentiamo quando lavoriamo sinceramente per Lui, cioè per compiacerlo, si sviluppa in noi un riconoscimento della bassezza di questa scintilla dell'amor proprio come ostacoli nel nostro cammino per ricevere questo sapore sottile della dazione al Creatore. Di modo che il senso graduale del riconoscimento del male va evoluzionando in noi attraverso dei momenti di piacere e di tranquillità, cioè attraverso della ricezione del bene mentre serviamo il Creatore, per la sensazione di grazia e di piacere che conseguiamo come risultato dell'equivalenza di forma con Lui. B. Guadagniamo tempo, dato che Lui opera per illuminarci, che la quale cosa ci permette di incrementare il nostro lavoro e accelerare il tempo come desideriamo. Domande, dice Rav? Sì. Bravo, io ho due domande in merito al male. La prima, che ci dice che la maniera nella quale la sensazione del male gradualmente si sviluppa in noi dal punto di tranquillità. Rav dice sì, tutto sta molto bene e immediatamente noi ci sentiamo male. La persona semplicemente non scappa di questo male, ma cerca di indagarlo. Quindi arriviamo a riconoscere il male, a rivelazione del male. E da questo riconoscimento è possibile che noi trattiamo tutte le nostre esperienze di vita in un sistema animato a, quindi etica e morale. Ed è possibile che, dovuto al riconoscimento del male, iniziamo ad arrivare alla saggezza della Kabbalah e attraverso di questo noi arriviamo a conoscere il male completamente e non come risultato del male in questo mondo, ma la ragione interna da dove viene in noi dalla natura paragonata con il Creatore. Poi abbiamo una relazione diversa utilizzando l'etica. Noi ci manteniamo al margine di danneggiarci nei nostri vasi egoisti e chi sia che si trova in questo raggiunge e guadagna di più nel ricevere meno colpi, ma non avanza spiritualmente. E la saggezza della Kabbalah ci parla in merito al vero riconoscimento del male, dove ci troviamo noi in relazione al Creatore. E qui noi cerchiamo come sistemare noi stessi, perché il male che noi riveliamo possiamo correggere o estrarlo da noi, e questo è attraverso la saggezza della Kabbalah che ci spiega che è possibile attraverso la luce che riforma. Domanda amico: esiste il male che cerchiamo di correggere? con la forza superiore, con la luce, e c'è il male anche che semplicemente si spiega in termini di etica. E allora il male, diciamo, che il mondo sente oggigiorno, questo ha qualcosa a che vedere che lo correggiamo con l'aiuto. Rav dice, chiaro, qui costantemente tu vedi che invece di correggere questa breccia fra loro e il creatore, che è la fonte realmente di tutto il male, il creatore lo fa di proposito, perché noi così cominciamo ad avvicinarci di più a lui. E al posto di questo, noi scartiamo questa opportunità e invece di questo costruiamo questo meccanismo di difesa, perché questo desiderio di ricevere non si danneggi. Per esempio, una domanda, però, per esempio, c'è il riscaldamento globale, invece di correggere la radice di questa cosa noi inventiamo e installiamo aria condizionata. Questo è come facciamo la nostra correzione apparentemente, ed è così da tutte le parti. Sì, che noi ci ammaliamo di più con nuove malattie e quindi inventiamo più medicine, e questa è apparentemente la nostra correzione, che ovviamente tutta questa cosa è incorretta. Cioè, invece di correggere il problema dalla sua radice, che è il distanziamento fra di noi e il creatore, la relazione proprio fra la luce e il vaso. Domanda. Nadav da Canada chiede, dice qua che nel portare contentezza al creatore noi riconosciamo questa bassezza del male. La domanda è, prima di tutto, cosa significa dare contentezza al creatore? Rav dice, ho appena finito di dire che tutti i problemi, tutte le calamità, tutte le misure che noi facciamo sono rispetto al creatore. Noi non lo vediamo a lui e pertanto lo facciamo rispetto al gruppo, perché non c'è nessun altro modo di misurare il nostro luogo nel sistema, non esiste tale cosa. Dov'è che io mi trovo rispetto alla forza che agisce su di me, questa forza spirituale che sta attivando tutta la realtà? Io non conosco questa forza, io non so come relazionarmi con lei, io non so come controllare la sua relazione con me, io non conosco niente di questa, di lei. Però per io poter esistere nel bene, mi dicono, non aspettare che questa forza ti spinga da dietro, ma invece comincia ad avvicinarti dalla parte davanti, come questa forza che agisce in te è chiamata luce, e cerca di invitare la tua influenza su di te finché questa arrivi a spingerti a te. Se tu la avvicini, allora questa arriva a te con una sensazione positiva e ti fa avanzare in modo positivo, in maniera buona, con comprensione. E se tu non la inviti e arrivi a fare sì che con te arrivi come una forza che ti obblighi, quindi tu senza mente, senza relazione, tu senti colpi e sofferenze, e questo ti fa avanzare comunque, ma in maniera incosciente, senza la tua comprensione. Questo è il problema, che noi semplicemente corriamo in avanti come animali che stanno scappando dal fuoco. Così che quello che noi dobbiamo fare è la stessa forza, è questa stessa forza che ci fa avanzare a noi. Non c'è nessun'altra forza nella natura, la forza del creatore, della natura, il creatore sono la stessa cosa, e lo Elohim in gematria è lo stesso valore numerico. Noi dobbiamo invitarla in precedenza, in precedenza, quindi noi avanziamo così in achiscena, in accelerazione, che tu fai questo cammino buono e soave e tu comprendi quello che realizzi e che stai facendo. Al posto di questo, tu vuoi avanzare nella maniera opposta. Questo non è progresso, che si installano qua governi, scienziati, consulenti che ti vanno a indicare come avanzare, hai un sacco di partiti politici, una pazzia che pensano di sapere come che avanzano, è come un cieco che guida un cieco. E qui noi approfondiamo ogni volta di più e di più in problemi più grandi solamente, scusate, sprofondiamo in maniera in problemi più grandi. E quindi com'è possibile, perché ti prendi cuore di questo, che non ti arrivano più colpi? E al di là di tutto, noi tutto peggiora di più e più, perché noi avanziamo verso la correzione. E insieme con questo tutte le cose sicuramente non saranno migliori, né per noi né per il mondo. Chiaramente ci sono periodi nei quali tutto il mondo si sente peggiore, e che gli ebrei in Israele ce l'hanno un po' migliore. Questo è un segnale chiaro che molto presto sarà anche peggio, che significa che noi dobbiamo prendere questo avanzamento nostro sotto le nostre proprie mani, così in Akishena, come ci spiega qua, e allora noi guadagneremo il doppio, cioè che noi avanziamo con comprensione, in maniera cosciente. Noi avanziamo con queste occasioni, siamo pronti per questi cambiamenti e li facciamo proprio da parte nostra senza nessuna pressione. E allora avanziamo come uomini, che sia gli occhi che la testa vanno verso la stessa direzione, se no sarà attraverso i colpi. Domanda l'amico. Ci dice che cosa ha a che vedere questo con il riconoscimento del male? Com'è che questo incrementa? Com'è che questo tipo di lavoro incrementa la rivelazione del male? Rav dice chiaramente che incrementa il riconoscimento del male, anche nel cammino della sofferenza tu arrivi a riconoscere il tuo male. Però quanti colpi hai bisogno di ricevere per questo? È come un bambino testardo, che tanto noi dobbiamo fargli pressione e a volte, qualche volta picchiarlo un po', perché lui si sistemi e si educhi. Però anche questo va secondo la nostra esperienza in questo mondo. Io credo che questi due percorsi sono chiari. Vediamo che per il percorso della sofferenza questo è, se siamo testardi, che noi vediamo il processo dello sviluppo dell'umanità, il nostro sviluppo individuale, e attraverso di questo noi perdiamo il doppio, oppure dall'altra parte per il percorso della Torah noi guadagniamo il doppio, perché questa influenza senza i colpi e con una comprensione in maniera rapida. E in verità è che questo è il percorso meritevole perché l'uomo avanzi, così che non aspettate che i governi vi portino una corretta forma di avanzamento, da loro non arriverà proprio niente, semplicemente permettergli di mantenere la loro sedia, ma però con tutta questa forma di sviluppo, specialmente oggigiorno, quando il mondo realmente si sta integrando con questo sistema integrale, allora tutte le persone in questo sistema integrale, loro non possono controllare niente. Capite dove si trovano? Che tutto il mondo si trova in uno stato di confusione e nessuno può governare. Magari in precedenza loro in qualche modo parziale possono controllare qualche cosa nel governo, ma oggigiorno non è possibile. Tutti i piani di tutti i governi, vedrai, lo vedrai molto presto, tu vedrai i russi, i turchi, tutto quello che sta succedendo fra questi due paesi, niente di niente. Qualsiasi piano che ci sarà qui o là, non ne salirà fuori niente da queste, non uscirà niente. E tuttavia più avanti vedrete che tutti questi piani ripetitivi che non funzionano, ogni volta c'è maggior confusione, portano a un punto critico che o che cominciano una guerra o che apriranno le loro orecchie per ascoltare che c'è un metodo con il quale possono avanzare in avanti, che vuole dire attraverso di questa forza che ci attira in avanti. Però veramente voi vedrete nei prossimi anni che come si rivelerà a voi che nessuno dei piani che noi realizziamo ci aiuterà. Come impariamo noi nella rivelazione dell'occultamento del volto del Creatore? perché l'occultamento arriva a questo mondo dovuto al fatto che noi non stiamo raggiungendo questa rivelazione. Di conseguenza nessuno di questi piani darà dei frutti, e lo vedrete. Guardate qua questo politico che voleva fare questo o quell'altro e immediatamente cede, perché? Per mille ragioni. Tu puoi spiegarlo come ti piace, ma sappiate che sarà così da tutte le parti, diciamo per questa precisa e stessa ragione. Per il fatto che non conosciamo il sistema integrale, è per questo che non abbiamo forma di controllarlo. Diciamo di smettere di controllarlo, ma perlomeno fluire nella stessa direzione, e noi siamo incapaci. Un'altra seguente. La religione non è per il beneficio delle persone, ma invece per il beneficio di chi lavora. Molti sono confusi e paragonano la nostra santa Torah con l'etica, però questo lo sperimentano perché mai hanno provato nella loro vita il gusto della religione. Io mi appello a che loro possano e vedano, provino e vedano che il Signore è buono. Rav dice, prima di tutto, l'etica è molto avvalorata nell'ebraismo, perché tutta la sua nostra cultura è basata proprio su questo: fai questo e non fai quest'altro, ed è va bene, ok, è buono. Così è come tu crei diciamo il popolo, e tutti i cabalisti si comportavano così nel passato con la gente comune, specialmente nel passato, nel esilio, quando era proibito aprire la saggezza della Kabbalah alle masse, fino a che tutte le reshimot della rottura, della frammentazione si mescolavano tra loro, diciamo fino al momento della Ri, non era nemmeno permesso aprire il libro dello Zohar. Ma cosa si dice qua? Corrispondente alla etica? Qui abbiamo addirittura la vera Torah, cioè provate e vedete che il Signore è buono, cioè che vuol dire preparate i vasi nella quale la luce possa espandersi, è quello che si chiama tanta. Continua il testo, è vero che la religione così come l'etica aspirano alla stessa cosa, che è l'elevare l'essere umano al di sopra dell'immondizia del limitato amor proprio e portarlo alle altezze dell'amore per i suoi somiglianti. Rav dice, sì. Domanda all'amico, qua ci dice provate e vedete che il Signore è buono, eccetera eccetera, però due paragrafi prima noi abbiamo compreso che lo scopo del tutto è il rivelare il male e correggerlo. Rav dice, attrai qua la luce che riforma e lo correggi, perché senza la correzione del male non c'è nessun altro modo di come fare queste cose. Noi qui scopriamo tutto il tempo come e in quale misura noi ci troviamo sotto il controllo del desiderio di ricevere che ci controlla e che non abbiamo nessuna opportunità di scappare o di controllarlo. Così che se io non posso scappare né controllarlo, che cosa posso fare fino a che noi comprendiamo che dobbiamo chiedere e fare questa preghiera al creatore? L'amico dice, quando noi diciamo alle altre persone che si connettono, che siano buone, eccetera, al di là del fatto che noi diciamo a noi stessi, Rav dice no, signori, no. In questo punto è precisamente adeguato, perché noi parliamo con le masse, a quelli che non hanno un punto nel cuore, a chi gli si proibisce di aprire la saggezza della Kabbalah, e noi dobbiamo arrivare a loro con quello che loro vogliono. Siate buoni bambini, utilizzate il circolo, attirerete la forza della luce che vi aiuterà, la buona forza si sviluppa nel centro del circolo e sentirete che la vostra vita sarà migliore. Che cos'è che i cabalisti hanno detto dopo la rottura del tempio? Hanno fatto lo stesso con le persone comuni. Facciamolo con un miniam nella sinagoga, faremo una bella assemblea, possiamo mangiare insieme, pregare, sarà tutto bello più per noi, cioè in maniera egoista. perché dopo la rovina del Tempio non puoi riferirti alle persone in qualsiasi altra cosa che non sia dall'egoismo. E così è come i cabalisti hanno introdotto questa Torah comune per le masse. E sta succedendo anche fino al giorno d'oggi, ma noi adesso dobbiamo fare una distinzione, perché dai giorni dell'Ari noi già ci troviamo a partire da qua in un processo che è chiamato l'ultima generazione, e noi dobbiamo cominciare a aprire. Però anche quando apriamo questo con le persone, diciamo che sediamoci in circolo, miglioriamo le nostre vite, cioè per il meglio, non di riconoscere il male, noi riconosceremo il bene. E a questo si chiama l'etica, la cultura comune. Così è come dobbiamo relazionarci con il mondo e con la luce superiore che si rivela dentro il circolo. Questa farà l'influenza, influenzerà tutto, cioè mostra al bambino secondo il suo cammino, porta il bene più possibile. Poi, allora, solo le persone che vengono qua, alle persone che vengono alla saggezza della Kabbalah, loro hanno esigenze interne, allora tu gli insegni e loro scoprono quanto malvagi veramente sono. Cioè tu gli dai una luce, la luce, ma in una diversa direzione, non connettersi nella maniera popolare per sentirsi bene, ma le persone che tu gli porti qua, gli porti la luce che riforma, che li deve piegare e riportare di nuovo al bene, cioè stabiliscono la linea di mezzo, scusate, la sinistra. Però quelli che non hanno una linea sinistra, che non sono destinati a questi, a questo, a te non ti è permesso di introdurli a questo metodo, dagli solo il messaggio. Molte persone vengono qua così per curiosità e poi se ne vanno, perché? Perché non hanno questo punto della sinistra, ed è per questo che se ne vanno via. È per questo che tu vedi come io mi relaziono con loro. Sono qui, benvenuti. Se volete andarvene, benvenuti anche per andarsene. E queste due Torah, queste due ideologie, la Torah dell'etica e la Torah della verità, ambedue sono destinate in maniera propria, creata per correggere le persone, ma da due lati. Ed è per questo che io non mi lamento, non ho nessun reclamo rispetto ai religiosi, rispetto a quelli che sono lì, e, cioè non mi importa nulla. Io sono d'accordo al 100% con quello che fanno loro, non li voglio trascinare qua, perché per il momento se uno si trova nella Torah dell'etica e lui studia la sua pagina giornaliera, mantiene le mitzvot che gli sono state insegnate, ok. E quando tu esci alle masse, tu esci con la gente comune. E cosa vedi qua? Non sono ortodossi e religiose che hanno una struttura forte. A loro tu gli dai la saggezza della connessione, non la saggezza della Kabbalah, e tu gli spiegherai loro come questo gli porterà il bene. Adesso, quando la persona, lui arriva qua, lui arriva con un'esigenza, magari con dolore, e si chiede qual è lo scopo della mia vita, se posso scoprirlo da parte mia stessa, per me stesso. Ma quando tu esci per strada non deve rivelargli proprio lo scopo della vita, solo loro vogliono sentirsi bene. Io qua voglio scoprire lo scopo della mia vita, la fonte della verità. Dice l'amico, molte volte gli amici si confondono, che quello di cui noi parliamo e che diciamo è come il metodo dell'etica. Rav dice, non so di cosa stai parlando, se io sto insegnando etica, come? Noi insegniamo solo una cosa qua, come risvegliare questa luce che riforma. Dice l'amico, sì, per questi che sono qua, solo la saggezza della Kabbalah, dice Rav. L'amico dice, quando parliamo col pubblico, Rav dice, io non so, io parlo con la gente, quando io parlo con loro parlo della saggezza della connessione. Siamo buoni bambini, connettiamoci, stiamo in qualche modo tra di noi per sentirci bene, così staremo meglio. Il superiore ci darà una benedizione, eccetera. Non è uno scherzo questo. perché quando tu li stai organizzando a loro così in un circolo, in quel momento, e cominciano a connettersi un pochino al di sopra del loro ego, questo è già un sistema spirituale, un pochino al di sopra dell'ego, e qua già ricevono un certo trattamento, vengono attratti davanti dalla forza positiva e non sono spinti dalla forza negativa. Non so come spiegarlo in maniera più profonda. Se tu non lo capisci, domanda, perché questo è un punto cruciale. Andate a fare divulgazione e questa domanda proviene da questo punto. Dice l'amico, prima tu hai detto che il metodo dell'etica della Torah è per poter prevenire i colpi. Rav dice, l'etica proviene dall'esperienza di questo mondo, che sia migliore in questo modo o migliore in quell'altro, questo va bene, questo non va bene, questo è prima di tutto, va bene. Seconda cosa, questo include anche lo Shulchan Aruch, tutti questi libri religiosi, delle mitzvah che la persona mantiene quotidianamente. La domanda, dice l'amico, è: ma fino a che conseguiamo la spiritualità mentre ci troviamo in questo mondo, eccetera, forse noi dobbiamo studiare il metodo dell'etica anche? Rav dice, per favore, cominciando domani tu porterai tefilim qua e tutti pregheremo dopo la lezione, va bene? Io non sono contro questo, facevamo anche questo con Rabash, ma se io insisto in questo, allora tu chiuderai le porte perché non verrà più nessuno. Meglio che vendiamo l'edificio e noleggeremo, affitteremo un appartamento con poche persone e tu verrai, vedrai. Dice l'amico, no, però nel metodo dell'etica anche ci sono consigli. La domanda è se vale la pena studiarlo. Rav dice, no, non è corretto, perché il nostro metodo si basa nella luce che riforma, così come ci scrive qua: prova e vedi che il creatore è buono e benevolente. Vedi come lo scrive? Però tutti, guarda qui, allora, molti sono confusi e paragonano la nostra Santa Torah con l'etica, che nemmeno sappiamo che cos'è ancora, ma questo lo sperimentano perché mai hanno provato nella loro vita la religione. Cos'è la religione? È una connessione con il grado superiore, e io chiamo, gli appello che loro provano e vedono che il Signore è buono. Prima di questo non c'è nulla di cui parlare. Prima di questo è chiaro che tu dirai che l'etica è la verità e la saggezza della Kabbalah è così, è scritto su questa cosa, è anche scritto che non hai bisogno. Però di nuovo conto, sono due ideologie. Una è popolare per la gente comune, mentre le masse non sono impegnate in questo. L'ideologia dell'etica quindi deve esistere in loro durante il tempo dell'esilio, ma alla fine di questo noi scopriamo la vera religione, la saggezza della Kabbalah. Domanda l'amico, allora se capisco in modo corretto, fino ad arrivare alla spiritualità la luce che riforma ricopre? Il Rav dice, non fino a che tu arrivi alla spiritualità. Quando tu arrivi a raggiungere la spiritualità, ti arriva dalla luce che riforma, ma che la luce ci fa avanzare a noi in base al man che eleviamo. E realmente qui è la parte essenziale della cosa, perché non abbiamo nessun'altra connessione con la luce superiore, non c'è nessun'altra connessione. Questa è l'unica cosa che impariamo, come, in quale modo e qual è la forma migliore per attirare questa luce che riforma. Questa è tutta la saggezza, io non ho bisogno di nient'altro che questo. Cosa ci dicono a noi? Siediti in un cerchio, studia quello che i cabalisti scrivono con l'intenzione di attirare la luce che riforma. Quando ti siedi in un circolo, tu devi annullare te stesso, connetterti con gli altri, e questa è la struttura dell'anima. Devi allinearti con questa struttura, con questi desideri e tendenze, e quando tu studi la saggezza della Kabbalah, tu impari in merito allo stato delle anime corrette. quali processi passano qui, in quale modo si formano, come che si risveglia questa luce. E in base a quanto tu ti includi, questo è il nostro lavoro qua, al di là del fatto che tu non capisci niente, lavora su di te, perché tu sei connesso, così tu risvegli la radice verso il ramo che sei tu. In questo modo avanzi, come? Ti spiegano come? Nell'amore al prossimo, nell'amore agli altri, arrivare al creatore. Inverti il tuo ego con il fine di dare. Questo è tutto, non hai bisogno di nient'altro. Domanda è così: magari noi possiamo anche mantenere quello che è scritto nello Shulchan Aruch, in questo libro di comandamenti. Chiaro che non danneggia, solo può portare bene, però se io attivo questo in maniera pratica, non avremo qua nessuno, nemmeno neanche una decina. Non ho nessuna alternativa. Almeno in questo modo io in maniera teorica posso spiegare alle persone in cosa fare quando avanziamo. Il fatto che tu puoi aggiungere per un'altra volta, aggiungere in un modo speciale nel quale tu non rimpiazzi la luce che riforma, perché dici: ah, oggi ho fatto questa azione, ho messo il tefilim e quindi sono a posto, bene, ho pregato 3 volte, quindi ok, sono a posto. Capisci cosa voglio dire? Non rimpiazzare una cosa con l'altra, perché questo è il problema qua. Dice l'amico: sono d'accordo che c'è bisogno che vadano in parallelo, però non credo che la preghiera, i tefilim e talit siano quello che mancano. Io penso che la spiegazione rispetto alle leggi del comportamento ebraica, come si comporta con la famiglia, in casa, con i figli. Rav dice: io lo direi in una frase: ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è tutto. Hai letto lo Shulchan Aruch? Porta qualche estratto perché lo sappiano, va bene? E questo è quello che specificatamente studiamo nella saggezza della Kabbalah, il comportamento dell'uomo con il suo amico. Tira fuori degli strati da lì, per favore, e vedrete che di fatto questo è quello che non studiano e che lo studiamo solamente noi qua. Ok, amici? Vedete, non è semplice. Sì, Moshe. Dice l'amico: così che il punto più alto della divulgazione è quando connettiamo le persone e attiriamo la luce che riforma su di loro. Rav dice: sì. Dice l'amico: come lo facciamo questo da questo punto? Rav dice: perché li stimiamo in decina praticamente, e quando noi riveliamo questi circoli di 10 cominciano ad attivarsi. E in questo modo risulta che attraverso di noi, attraverso queste cose del nostro gruppo mondiale, la luce la attiriamo, come spiega Baal Sulam alla fine dell'introduzione del libro dello Zohar, che attraverso del popolo di Israele si espande e passa alle nazioni del mondo. La luce passa attraverso di noi, attraverso tutti questi circoli che noi attiviamo qui e negli altri paesi, e così funziona. Domanda l'amico: che significa? Che mentre più un amico si include in se stesso con gli altri amici, mentre più attira questa luce verso il basso. Rav dice: noi abbiamo bisogno di stare integrati nella nostra decina, e ognuno di noi integrato in una decina esterna. Allora abbiamo una decina e ognuno è integrato con un'altra decina, e allora abbiamo 10 decine già. Questa è la forma ideale, e ognuno è integrato e incluso nella sua decina, attraverso la sua decina al creatore, dal creatore attraverso questa decina, questa prima decina si espande verso queste sottodecine secondarie. È la forma che Mosè ha stabilito con il popolo di Israele. Puoi leggere questo nella porzione di Getro. Dice l'amico: in uno stato nel quale è impossibile parlare a loro e nemmeno sistemarli in cercolo, è uno stato nel quale semplicemente forse è possibile fare qualcosa qui? Rav dice, tu puoi darle una discussione, però veramente perché loro sentano che la connessione tra di loro aggiunge qualcosa nella loro vita, che aggiunge serenità, sicurezza, fiducia, una buona attitudine uno con l'altro, che loro già non guidano solo il loro animale, che non diventano matti dentro le famiglie, che sentano questo. Questo è possibile solamente dopo che la persona si include in maniera profonda nel circolo. Se sta incluso, integrato, lo mantiene e lo mantiene così. Non è semplice con le persone di oggi, perché tutti sono molto egoisti. Molto egoisti. Dice l'amico, in uno stato nel quale è impossibile spiegare qualcosa al pubblico, forse è meglio stare seduti in camera da soli, cioè è meglio starsene seduti con le persone e integrarsi con loro. Rav dice, con degli sconosciuti, dice l'amico, sì, no, perché? Se io mi trovo fra estranei, solo sto in contatto con loro, cercando di darli, influenzare a loro, non mi devo fare influenzare da loro. Io non voglio stare connesso con i miei pensieri, con nessuno di loro, eccetto che il mio gruppo, il mio maestro e i miei libri. E il resto è solamente se non ho alternativa. Allora, in una certa misura io sono connesso con il lavoro, diciamo, se io devo dire qualcosa al lavoro, magari porto un giornale, guardo la televisione, questo è tutto e niente di più. Allora risulta che in questo stato nel quale non abbiamo alternativa e non vogliamo perdere l'opportunità, forse c'è qualche cosa, c'è qualche azione attraverso la quale è possibile attirare la luce per loro? Rav dice, senza parole è impossibile. Oggigiorno le persone si trovano in uno stato tale che solamente nella loro presenza non è sufficiente per influenzarli. Io veramente mi allontano da tali cose. Se io potessi lavorare nelle mie cose mentre sto con loro, faccio le mie cose, ma io non mi vado a mescolare con altro pubblico. No, è una cosa di stupidi, perdi più di quello che guadagni. Bene, sembra che dobbiamo leggere questa porzione domani. Più domande? Nella prima parte della lezione tu ci hai parlato dei governi che nessuno ha il controllo, per qualsiasi piano che cercano di portare a termine non funziona, dice sì. Dice l'amico, bene, io non so se c'è però la seguente onda che attaccherà il mondo sono i giochi del Pokémon, che è il gioco del cellulare, che questo ci farà fare un passo in avanti, cioè stare tutto il tempo giocando e cammini per la strada mentre giochi, mentre ti colleghi a queste cose della realtà, cioè che vai sulla stessa strada in un luogo e dici, ma cosa succede che mi ricollego, cos'è che questa cosa Pokémon, cioè che c'è qualche cosa qua e là, esattamente, cioè tu c'hai questa cosa sul tuo mobile e combini la tua mappa con la mappa che c'è sul campo. È un gioco di cui parla per uscire per strada e camminare. Non è ancora arrivato in Israele, ma tu raccogli cose con questo giochino e avanzi, Rav dice. Allora, in qualche punto, in qualche angolo della strada devo arrivare in un certo momento, diciamo che io che mi trovo con te in un certo punto, dice l'amico, crea un'interazione molto interessante fra le persone, dice Rav. Qual è la tua domanda? La mia domanda è, dice l'amico, sembra che in relazione alla quantità di persone che stanno realmente portando con questa cosa, questo porterà un controllo Qual è il futuro di queste aziende di giochi? Forse loro controlleranno il mondo, Rav dice. Il desiderio di ricevere della persona si eleverà al di sopra di queste cose. I giochi sempre inizialmente sono per gli uomini, poi per le donne, poi il pubblico generale, i bambini. Io non credo che nessun gioco che vada di moda oggi non dura molto, qualcos'altro li rimpiazzerà. Guarda, molto denaro si investe, molte energie, anche è buono per i governi che le persone si mantengono occupate con queste cose e che portano denaro da questo, è buono anche per le persone che siano un po' connessi così. Magari abbiamo bisogno di vedere, magari possiamo incorporarci anche noi in questo. Vabbè, dai amici, noi concludiamo la lezione. Venerdì aperto, amici, intorno a tutto Israele e telespettatori del canale 66, venite a partecipare ad un pasto speciale e una lezione domani mattina alle 3, 2:45 di mattina, ora di Israele. Per più dettagli sullo schermo. Rav dice: io solamente voglio dare un annuncio, che abbiamo un congresso in San Pietroburgo tra una settimana e tutti quelli che ancora non hanno fatto piani per il viaggio dovrebbero farlo, perché sarà un congresso molto molto forte e sarebbe veramente un gran peccato perderselo. Io mi riferisco a tutta la regione d'Europa, di Russia dell'Est, e siete tutti invitati. E con questo concludiamo. Buongiorno, buonanotte.
שתי הודעות, חברים. מתחברות באחישנה. נשים יקרות מכל קבוצות ישראל והעולם מוזמנות להגיע ולהתחבר בכנס הנשים העולמי. היא התכנסות בשעה 5:00 ביום ראשון, 17 ביולי, רחוב הנבטים 12 פתח תקווה. וברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לבוא ולגלות את סודות חוכמת הקבלה. הרצאות המבוא יתקיימו ב-13 סניפי המכללה ברחבי הארץ, יום חמישי, ה-21 ביולי, 7:00, הכניסה חופשית, לפרטים והרשמה 1-700 באתר. בזאת נסיים, ותכף הודעה מנסי גם, ומשימון.
חברים, התפנה עוד מקום אחד בטיסה לפיטר, בטיסה של המשלחת, אז מי שמעוניין לפנות אליי עכשיו או במשך היום בטלפון. לחיים.
כל הסיריות מתבקשות, מי שיכול להכין עכשיו קליפ לפיטר, כל הסיריה שתכין קליפ לפיטר, אבל להגיד בתוך הקליפ איזה מספר הסיריה אתם, כי תהיה תחרות. ובשבת נעלה לסעודה וניתן מתנה למי שזוכה. אז כל הסיריה לשלוח קליפ אפשר אליי, אפשר לכתובת שנתנו לכם לפני זה. כל הסיריה, קליפ לפיטר, לרוממות, לגדוד, לחשיבות, ולהגיד את מספר הסיריה. לחיים.